Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vogliamo essere beati. Stiamo parlando di quello. Vogliamo essere beati. E Dio ama benedire. Questo è incredibile. Un Dio santissimo, perché vorrebbe benedire gli uomini che hanno vissuto in ribellione contro di Lui. Eppure ama benedire, e per farci essere benedetti ci ha dato la sua parola, che ci mostra la via per essere benedetti. Cosa vuol dire essere beati? Vuol dire chi gode una definizione dalla parola, chi gode una perfetta felicità, ma non è felicità come nel mondo che dipende dalle circostanze. No, questo è profonda. Un'altra definizione, un'altra sarebbe ricevere del vero bene da Dio. Beato, come viene usato nella parola, nella Bibbia, è una cosa meravigliosa. E la parola beata in ebraico era legato alla parola shalom, pace. Pace, una pace interiore, una pace profonda, una pace nell'anima. Solo Dio può benedire. Non possiamo benedire noi stessi. Gli altri non possono benedirci. Solo Dio benedice. Può servirsi degli altri, ma è Lui, è Lui. Il mondo ci offre molto. Promette grandi cose, belle cose, ma non riesce mai a soddisfare l'anima. Tutto quello che il mondo ci offre, ottenendo quello che ci offre, alla fine ci lascia vuoti. Perdiamo. Cose che non perdiamo. Rapporti finiscono, se non prima, con la morte. Così beni materiali lasciamo stare. Ormai si cambiano beni materiali anno per anno. E anche se durano di più, non soddisfano. Esperienze diventano ricordi. Tutto quello che il mondo cerca, se riesce a ottenere, cosa dice Gesù? Che giova l'uomo se guadagna il mondo intero, tutto quello che vuole, e perde l'anima sua. Se vuoi capire meglio la vita, andate in casa di riposo e guardate le persone che vivono là. Parecchi hanno avuto successo. Parecchi hanno raggiunto i loro sogni. Che c'è chi voleva la famiglia. Ma vi dico una cosa, se uno vive in casa di riposo, che rapporto ha con la famiglia? Se è eccezionale, ha qualche figlio o figlia che viene tutti i giorni per quell'oretta. Se è eccezionale, quello è raro, in casa di riposo. Ma contiamo quello. Quindi tu vivi 23 ore con gente che onestamente non conosci. E questo in casi eccezionali, e hai un'ora al giorno con un figlio o una figlia. Quello è raro. Quindi le persone vecchie sono un ottimo modo per vedere cosa succederà se non muoio più giovani. Finiscono la vita senza più sogni. Sta lì con gli altri in casa di riposo giocando carte. Sta lì a casa, se ancora in casa, guardando la TV ore al giorno, stupidaggini solo per passare il tempo, o con qualche hobby. Ho conosciuto tante persone, un uomo anziano che faceva collezione di francobolli, sai, di tutto il mondo, e sai, stava ore da vecchio guardando i suoi francobolli. Oh, questo cosa importa? Solo le benedizioni di Dio soddisfano l'anima. Ma per poter avere le benedizioni di Dio, il problema è che di natura, così dice Dio di noi, di natura siamo tutti Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi senza la gloria di Dio. Di natura siamo peccatori. Dio è santo e il nostro peccato ci separa da Dio, c'è una barriera che non riusciamo a superare. Si supera quella barriera riconoscendo che siamo peccatori, aggrappandoci all'opera di Gesù Cristo sulla croce con tutto il cuore, sapendo di non poter farcela noi, non fidandoci 80% lui e 20% noi, o fidandoci 100% lui, zero noi, arriva il perdono, riconciliazione con Dio, si diventa un vero figlio di Dio, allora puoi iniziare sulla via di essere beato. Ma non ogni figlio di Dio vive pienamente beato, perché non ogni figlio di Dio vive cercando le benedizioni. Ancora esopica, ancora cerca. Nel matrimonio, cosa è normale? Spesso, tra credenti, ognuno vuole vincere sull'altro. Ognuno vuole spingere in qualche modo a bere come vuole lui, come vuole lei. Quindi anziché onorare l'uno l'altro, ognuno vuole vincere. E vedono i matrimoni in certi campi come una concorrenza, come gara. Ma questo non è beato. Non è assolutamente il matrimonio che Dio ha creato. Spesso genitori e figli, i genitori spingono i figli, ma dopo tutto quello che ti abbiamo fatto, tu dovresti farci questo, il figlio, io voglio fare per me. Lascia stare i rapporti di lavoro. Invece di fidarsi di Dio per le benedizioni, si cerca di ottenere quello che la carne vuole. Anche come credenti viviamo così. O cose del mondo, o approvazione degli uomini. Voglio essere visto bene. Voglio vivere la mia vita, voglio fare quello che a me piace. Dio ci ha dato la sua parola per insegnarci come essere beati. E stasera vorrei guardare insieme un salmo che spiega come essere beato. Salmo 1. Salmo 1. Questo salmo meraviglioso ci insegna come essere beati. Io leggo tutto il salmo e poi guardiamo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Leggo ancora versetti 1 e 2. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Questo prima ci dà le cose che chi vuole essere beato e poi chi è beato non fa. E poi descrivi com'è. Allora, prima dice che non cammina nel consiglio degli empi. Chi sono gli empi? Allora, dobbiamo usare sempre il metro di Dio. Umanamente, ma gli empi, un pedofilo, un terrorista, sai, una persona così. Non al metro di Dio. Al metro di Dio. Senza Cristo siamo tutti empi. Una persona mi ha scritto la settimana scorsa, chiedendo, ma le persone buone che non hanno Cristo, comunque Dio non li salverà? Ho detto, ok, tu stai dicendo persone buone secondo il metro umano, ma qual è il più grande comandamento, quello più importante fra tutti i comandamenti, qual è? Amare tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la forza, con tutta la tua mente. Le persone buone non amano Dio così. Sì, sono grandi peccatori. Le persone buone non glorificano Dio come Dio, Romani 1, e non lo ringraziano per tutto. Le persone buone non fanno il secondo comandamento, amare il tuo prossimo come te stesso, per quanto possono amare non come loro stessi. Quindi dire, ah, una persona buona, io di natura mia non sono una persona buona per niente. Per natura, senza il perdono in Cristo, io sono un empio. Sono un empio. Parlavo oggi con un uomo del peccato abominevole dell'aborto. E lui è molto, ma è molto coinvolto in un'organizzazione che combatte l'aborto. Io odio l'aborto. Però gli ho detto, però io non ho mai ucciso una persona, ma ho odiato. E cos'è l'aborto se non disprezzare la vita, di considerarla di nessun valore? E quando io odiavo una persona, cos'era quello? Era di considerare la sua vita di nessun valore. Quindi anche se non ho mai ucciso un bambino, ho odiato una persona. Quindi, così dice Gesù in Matteo 5, dell'omicidio, avete sentito di non uccidere. Chi disprezza, dice racca, è colpevole ugualmente. Quindi, io ero un empio. Empi non sono le persone più malvagie della società, è chiunque non ha Cristo, per comprenderci. Allora dice, beato chi non cammina nel consiglio degli empi. Vi leggo Romani 3, 10 e 12. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Tutti empi, di natura. Noi eravamo tutti in quel gruppo. In Efesini 2 Paolo sta scrivendo a chi ha ricevuto Cristo e sta parlando di come erano prima. E notate quello che dice. Efesini 2 da 1 a 3. Egli Dio, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe delle potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Dio dichiara qui che noi che siamo salvati eravamo figli dell'ira di Dio. Non figli di Dio, eravamo figli dell'ira di Dio, seguendo la carne, seguendo il principe dell'aria, Satana, tutti. Questo dice Dio. Quindi, quando consideriamo chi sono gli empi, chi non ha Cristo, che comprendi chi eravamo noi. Quindi, beato chi non cammina nel consiglio degli empi. Cosa vuol dire camminare? Beato chi non cammina nel consiglio degli empi. Camminare nella Bibbia si usa spesso, vuol dire la tua vita. Quello che fai, quello che pensi, quello che dici. Camminare è la tua vita quotidiana. Beato chi non cammina nel consiglio degli empi. Allora, valutiamo questo. Viviamo circondati da persone senza Cristo, che sono ben pronti a darci consigli, Tu devi valutare qualunque cosa, un lavoro, un'attività, una scelta, una decisione e la gente intorno sono pronti a suggerire cosa dovresti fare. Ho letto una cosina. Chiedi ad un americano una cosa che non sa e ti dice non lo sa. Chiedi ad un francese e cambi il discorso. Chiedi ad un inglese e si informerà. Chiedere un italiano è qualcosa che non sa e ti comincerà a insegnarsi su quel campo. Cioè, tu chiedi a certe persone in certi paesi, non lo so, o mi informo, ma tu chiedi un italiano qualcosa che non sa niente e comincerà ad insegnarti quello discorso, non sapendo quello che dice. Ok? Abbiamo una reputazione qui. Ed è vero, purtroppo, è vero, no? Anni e anni fa, prima di GPS, abbiamo viaggiato molto in vari posti in Italia e spesso si ferma perché non c'è una cartina della città piccola di un paese. Fermavamo per chiedere come si arriva lì. Sempre nessuno ha detto non lo so, ma spesso quello che dicevano era sbagliato. Ma quante volte abbiamo chiesto, mi scusi, sa dov'è questo? Oh sì, vai avanti 3 strade, a destra 300 metri era lì. Non era per niente, è tutta un'altra direzione. La gente è ben pronta a darti consigli, quello che dovresti fare, a volte con forza. Ma se uno non ha Cristo, è possibile che ti dia un consiglio che veramente si allinea con quello che Dio dice? Sei un uomo. Vuole crescere come marito, come Dio dice, e racconta la sua situazione con vari uomini che non hanno Cristo, che non hanno al cuore di crescere. Possono consigliargli bene quello che dovrebbe fare? Parli di una situazione con la moglie, un scontro in casa e dice, ma non so cosa fare. Daranno a lui buoni consigli? No. Non hanno timore di Dio. Genitori che vogliono crescere i figli come Dio insegna, secondo il metodo di Dio, se chiedono consigli dai genitori, dai parenti, da altri amici, daranno buoni consigli? No, perché non sono fondati in quello che Dio dice. Daranno consigli, sì, e criticheranno se tu non segui i loro consigli. Ma beato chi non cammina nel consiglio degli empi. Perché se uno non ha timore di Dio, non può avere i buoni consigli. Quindi per essere beato, per camminare nella via del Signore, non devo ascoltare i consigli di chi non ha Cristo. Queste sono cose che riguardano Dio. Se io non so come curare le galline, e chiede a uno che cura galline da 50 anni, quello lì segue, lui segue la legge di Dio sulla natura. Dio ha creato la legge di Dio sulla natura, come ha creato la legge spirituale. E Dio ha stabilito la natura, funziona così e così, uno che conosce bene la legge di Dio sulla natura può darmi un buon consiglio, perché non riguarda l'aspetto spirituale. Ma quando tutto quello che riguarda rapporti, scelte, tutto riguarda principi spirituali. E per essere beato non bisogna seguire, camminare nel consiglio degli empi. Che è difficile perché siamo bombardati con questi consigli. Tu hai una decisione? Tu racconti a varie persone che devi valutare questo o quell'altro? Tutti avranno qualche consiglio. Ah, ma sai, dovresti fare questo, ah, non fare quello. Questo. Siamo famosi così in Italia. Poi non dice solo di non camminare secondo i consigli, ma dice anche, non, nel consiglio di empi, dice anche di non fermarsi nella via dei peccatori. Un po' simbolico questo. Chi sono peccatori? Sì, chi sono empi. Persone che non hanno Cristo. Non sono i peggiori della società, sono buone persone, con tante buone qualità, ma non hanno Cristo. Quindi, come eravamo tutti, sono peccatori e non devi fermarsi nella via. Allora io devo camminare nella via. Devo camminare, devo passare quella via. Però quasi tutti avete lavori, e come anch'io avevo, dove lavoravi con tanti che non hanno Cristo. E tu devi camminare in quella via, ma non devi fermarti. Devi essere molto sociale, però non devi fermarti. Non devi fermarti per passare il tempo. Non devi scegliere di passare il tempo. Non devi fermarti. Dove si può fermarsi oggi nella via dei peccatori? Il modo più comune è sullo schermo, soprattutto in un smartphone. Perché c'è tanto di peccato lì, di peccatori, tanto, tanto, tanto. Dalle pubblicità che promuovono prodotti che ti fanno stare bene, che non ti fanno stare bene, a cose sbagliate, a valori sbagliati, tutto sbagliato. E a sciocchezze belle che ti tolgono il tempo da quello che è veramente benedetto. E fermarti nella via dei peccatori vuol dire fermarti a passare il tempo. Quello è un esempio di fermarti nella via dei peccatori. Fermarti a passare il tempo. Viviamo in un mondo in cui il peccato viene non solo tollerato, ma accettato e anche promosso. Il peccato non è tollerato, non è solo accettato, viene letteralmente promosso. Quindi non fermarmi nella via dei peccatori perché voglio essere beato, vuol dire di valutare le situazioni, e se io devo passare quella via, io passo con parocchi, passando velocemente per arrivare all'altro lato e non stare a fermarmi in quella via. E questo vuol dire cosa fate con il vostro tempo, cosa facciamo, cosa guardiamo, cosa ascoltiamo, cosa leggiamo, con chi passiamo tempo. Ormai si passa più tempo in modo virtuale con persone che con persone vere. Poi c'è un altro discorso. Se io guardo video, leggo notizie, è una comunicazione non bidirezionale, è una comunicazione unidirezionale. Io ascolto loro, chi ha prodotto quello, ma loro non ascoltano me. Quindi è impossibile che io possa influenzare loro, ma è probabile che possano influenzare me. E poi, terza cosa, beato chi non si siede in compagnia degli schernitori. Cosa sono schernitori? La parola schernitore vuol dire farsi beffe di qualcuno con atti o parole sprezzanti. Con atti o parole. La Bibbia in secondo Pietro parla di quelli che scherniscono dicendo: dov'è la promessa della sua venuta? Tu dici che Dio tornerà a giudicare, dov'è? Ma si può schernire in tanti modi. Un uomo che dice di amare la moglie, ma poi trascura la moglie, le sue parole, sta schernendo la moglie con le sue azioni. Dice belle parole, ma non vive quelle parole, quindi schernisca: tu sei importante per me, e poi schernisce la moglie con le azioni di trascurarla, guardando lo schermo, lavorando troppo, stando con gli amici, quello che è. Quello schernisce la moglie dicendo: tu sei importante per me, e poi vive facendo capire che tu non sei importante per me. Schernitori, e soprattutto scherniscono Dio. Magari vanno in chiesa e dicono: sì, sì, Dio è importante. Cosa vuol dire quando prendiamo la cena del Signore? Cosa stiamo dichiarando pubblicamente? Noi stiamo dichiarando: Gesù Cristo è morto per i miei peccati, è risorto, ed io vivo aspettando il suo ritorno. Tutto compreso. Ma se io vivo non per il suo ritorno, non grato per la sua morte e risurrezione per me, ma vivendo per le cose quotidiane e le faccende della vita, io sto schernendo Cristo. Dichiaro: oh, Cristo è importante per me, e poi vivo mostrando che non è importante per me. E quindi dice: per essere beato non bisogna sedersi in compagnia degli schernitori. Ricordate in 1 Corinzi 15:33: non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Quello può essere persone, le cattive compagnie. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Può essere persone dal vivo, può essere persone virtuali, può essere persone che sto leggendo o ascoltando loro. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, mi influiscono per forza in senso negativo. E anche se non ci credo, è vero, perché per quello Dio inizia quel versetto con non vi ingannate. Non dice non mi influisce, ti influisce. Ti influisce come? Quindi, questo versetto elenca le cose negative da evitare se vogliamo essere beati. Evitare dicendo non camminare nel consiglio degli empi, non fermarsi nella via dei peccatori e non sederti in compagnia degli schernitori. Ma poi arriva quello da fare, ed era una cosa che porterà altri, ma era una cosa. Dice, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su sua legge medita giorno e notte. Diletto è una parola che voi ragazzi non usate tutti i giorni. Grande gioia, passione, quello che riempie il mio cuore. Diletto è una parola forte e si usa magari il mio diletto, quello che è il mio tesoro del mio cuore. Beato la persona il cui diletto è nella legge dell'Eterno. La legge dell'Eterno è la sua grande gioia. Ma perché? Non vuol dire che uno è un studioso accademico. Mia bisnonna aveva fatto la terza elementare, è nata nel 1868 e quindi è nata un po' di tempo fa. Ha vissuto in casa con noi quando ero ragazzo e lei non aveva 3 anni di scuola, ma la sua Bibbia era consumata. E lei, il suo diletto era conoscere più il suo Signore. E come si conosce veramente il Signore? Tramite la parola. E quindi questa donna semplice ha lasciato un impatto sulla vita di generazioni, letteralmente. Perché lei aveva come suo diletto la legge dell'Eterno, perché lei voleva vedere sempre più di Dio. E questo è il senso. Non è, io voglio essere studioso per far vedere quanto conosco. No, ma è perché la parola di Dio è quello che mi fa veramente conoscere Dio. Fortifica la fede, mi parla delle promesse di Dio, mi mostra i comandamenti di Dio, mi parla della persona di Dio in Cristo. La parola di Dio è l'unico modo di veramente conoscere Dio, conoscere la via di Dio, conoscere le promesse di Dio. E dice perfino che non solo è il suo diletto, ma sulla sua legge medita giorno e notte. Quindi legge, certo legge, ma non è che fa la sua lettura al giorno, ok ho letto, chiudo e ci penso domani. Medita su quello che ha letto giorno e notte. Leggere, rileggere, meditarci, contemplare, valutare quello che ho letto, pregarci sopra, parlarne con altri, ordinare la mia vita in base a quello che ho letto. Aggiustare tutta la mia vita. Leggo, oh Signore, io non sto vivendo così in quel campo. Confessare e iniziare a vivere così. Oh Signore, in quel rapporto io sto avendo amarezza. Ed è un peccato. Signore, grazie che me lo mostri. Quello che è. Oh Signore, non sto allevando bene i figli in questo senso, in quel senso. Non sto amando come marito, mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Guarda, in quello no. Signore, ti chiedo perdono. Cambimi, io voglio camminare in quella via. Quindi, merita sulla parola tutto il giorno. Pensa alle promesse. E meravigliato dalle promesse, perché sono meravigliose, di Dio. Ho scritto 4 semplici punti. Cosa vuol dire in pratica? Leggere spesso la parola, certamente tutti i giorni. E se tu dici, io suggerisco sempre iniziare la giornata con la parola, ma se per programma non hai tanto tempo, leggine qualcosa. Perché quello che hai letto il giorno prima, dopo la notte, ci pensi poco. Quindi inizi con qualche verità. E poi se il tuo programma di lavoro, vai al lavoro alle 5 di mattina, ok, leggi di più di pomeriggio, ma inizi con qualcosa e poi cibati di più il pomeriggio. Memorizzare i versetti che puoi avere in mente tutto il giorno. Pensarci sopra, ordina la vita intorno, credere a tutto quello che leggi, pregare in base a quello che hai letto. Ringraziamo Dio per le promesse e le benedizioni che scopriamo leggendo. E poi parlare con altri di quello che hai letto. Quando siamo insieme, o veramente o per telefono, è importante non solo parlare delle cose pratiche, che a volte serve, non c'è problema, ma parlare delle verità di Dio. Questo è fondamentale. Allora, il Salmo prosegue e spiega com'è la vita di un uomo beato o una donna. Come sarà? Versetto 3. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Questo è meraviglioso. Chi è beato evita le influenze negative e trova la sua gioia, il suo diletto nella parola dell'Eterno, si medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua. Un albero ha bisogno di acqua. E quando è piantato, io qui nella nostra terra arida, sabbia che non tiene acqua, tu vedi gli alberi che nell'estate perdono tutte le foglie. Ma quando un albero è piantato accanto a un rivo, un ruscello, un fiume, le radici vanno giù dove c'è l'acqua umida e tirano sempre umidità all'albero e quell'albero cresce benissimo, non ha stagioni di siccità. E dice che chi è beato, come abbiamo letto, sarà così. Dice che dà il suo frutto nella sua stagione, tutta la vita. Allora, cosa vuol dire il frutto? La Bibbia parla di due tipi di frutto. Parla di il frutto dello spirito, non è il frutto della persona, è il frutto dello spirito. Quindi quella persona non dà quel frutto, lo spirito produce quel frutto in quella persona. Amore, gioia, pace, eccetera. Ma il frutto che noi produciamo in Cristo, solo se dimoriamo in Cristo, è il frutto di essere usati da Dio per toccare la vita delle altre persone e farle vedere più di Dio. E questo è il frutto che dura per l'eternità. Questo dà valore alla vita. Se tu hai una bella borsa, una bella casa, una bella famiglia, belle esperienze, perderai tutto. Ma se tu produci frutto, il valore di quel frutto ti procede davanti a Dio per il giudizio finale per tutta l'eternità, vale per tutto. Paolo dice in Tessalonicesi: voi credenti che ho evangelizzato, ho curato spiritualmente, siete la mia corona e la mia gioia alla manifestazione di Gesù Cristo. E chi è beato, come abbiamo detto, dà il suo frutto nella sua stagione tutta la vita. Sempre sta dando frutto, la sua vita produce frutto. E poi dice, e le cui foglie non appassiscono. Ci sono situazioni, prove, periodi della vita con grandi prove. Però quando tu hai le radici sotto i corsi di acqua, tu non hai foglie che si seccano, rimangono verdi. Rimangono verdi perché tu sei stretto con il Signore. Succedono cose brutte. Conosco persone, il coniuge, il marito va via con un'altra donna, ma vedo che rimane verdeggiante, continua a portare frutto. Abbiamo conosciuto persone così. Vede persone che hanno figli che prendono una brutta via, malvagia, e per quanto c'è dolore, rimangono verdeggianti. Continuano ad avere pace e produrre frutto. Questo è quello che succede. Vi leggo un brano, secondo Corinzi, capitolo 4. L'Apostolo Paolo aveva subito tantissimo, tantissimo Ha sofferto, ma continuava a portare frutto, a non appassire. Voglio leggere Secondo Corinzi 4, un brano un po' lungo, da 6 a 18. Leggo. Perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ora, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Che brano meraviglioso. Chi ha il suo diletto in Dio tramite la parola di Dio e ci pensa, medita giorno e notte, vivrà così: prove, difficoltà, afflizioni, ma con gioia, pieno di Cristo, portando frutto. Questa è la vita che vale. E poi alla fine del versetto 3 dichiara: e tutto quello che fa prospererà. Che cosa fa una persona che trova il suo diletto nella parola di Dio e medita giorno e notte sulla parola di Dio? Cosa fa quella persona? Come vive? Vive per ricchezza materiale? Vive per belle esperienze? Vive per viaggi, per risate con gli amici, approvazione degli uomini? Per cosa vive? Cosa vive una persona con quella passione che lo consuma giorno e notte? Per cosa vive? Vive per il regno di Dio. Vuole portare frutto. In Giovanni 15, cos'è? 7, 8, quando Gesù dice: quello che chiederete al Padre, Lui farà affinché portiate molto frutto. E quindi tutto quello che fa prospererà. Così dice Gesù in Matteo 6, cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia, e queste cose, cibo, casa, soldi, vi saranno sopraggiunte. Perché non ti importeranno. E Dio, come un soldato che va in guerra, non deve dire: dove troverò il cibo? Ci pensa il generale. Tu vai a combattere, ci penso io a provvederti tutto. Ma non ti importa il tutto, ti importa vittoria, ti importa frutto. E quindi ti impegni in quello perché quella è la tua passione, nessuno te lo costringe, è quello che vuoi tu. E tutto quello che fa prospererà. Non vuol dire prosperità economica, non vuol dire una salute perfetta, non vuol dire che tu sarai famoso agli occhi degli uomini, vuol dire che avrai vero frutto spirituale, quello che tuo cuore desidera. Vorresti tu una vita così? Dove ti impegni e Dio benedice quello che fai. Non ti impegni a vuoto, che poi, o non ti impegni per qualcosa che poi perdi, ti impegni in qualcosa che vale veramente e Dio benedice e tu riconosci la benedizione di Dio. Ma per chi non ha Cristo non è così. Non è così. Le persone senza Cristo, come eravamo noi, non è così. Possono avere quello che sembra una bella vita, ma non rimane. Quindi, versetto 4 e 5 dicono, non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Allora, è importante capire che uno può avere quello che sembra una vita bella, ma poi perderà tutto, ho menzionato prima case di cura, andare a vedere gli anziani vicino alla morte e possono aver avuto tante belle cose, ma poi cosa? Cosa importano quelle cose? Cosa importano quelle cose? Io sono stato con tanti anziani e una persona anziana che quasi non può più fare niente, che importa? Le macchine che ha avuto, i viaggi che ha fatto, la casa che ha avuto, che importa? Mia mamma era infermiera e per qualche anno lavorava in ospedale nella parte geriatrica, nella parte degli anziani, che erano tutti vicino alla morte. E nel nostro paese, in una città piccola, un paese di 8-10 mila persone, venivano anche da qualche paesino intorno, c'erano lì vecchi, persone quasi analfabeta. E c'erano lì gli avvocati, i giudici, le persone importanti, ricchi della città. Tutti lì. E lei diceva, sai, quando tu hai questi vecchiotti che portano pannoloni, tu devi imboccare il cibo, che erano ricco. Se è un successo con un povero non cambia niente. Non cambia niente. Ha detto, in questi giorni ho curato uno che era dei più importanti della città, anni fa. E lui stava lì. Saliva, usciva la bocca, il cibo cadeva mentre mangiava, no? E lì c'era questo poveretto che non era mai nessuno, che era ancora in condizioni simili ma meglio di quello riccone. Ma cosa cambia? Sono come pula che disperde, il vento disperde. Tutto quello che sembra, ah, oh, guarda, io sono forte, quel vecchiotto non è più forte. Ho soldi, posso fare quello che voglio. No, con i tuoi soldi cosa puoi fare? Devi avere chi ti imbocca, ti cambia il tuo pannolone. E tutte quelle grandi cose che hai fatto non valgono più nulla. Poi dice una cosa terribile, non reggeranno nel giudizio. C'è un giudizio. Ebrei 9:27 è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopo di ciò vieni il giudizio. Secondo Corinzi 5, tutti dobbiamo apparire davanti il tribunale di Dio. Tutti, tutti. Ma chi non ha Cristo, chi non aveva come diletto, Cristo è la parola di Dio che ci fa vedere Dio in Cristo, si troverà che non reggerà nel giudizio. Apocalisse 20 parla al giudizio finale. Vengono aperti tutti i libri, tutto quello che abbiamo detto, pensato, guardato e fatto, vengono letti e siamo tutti colpevoli. Ma c'è un altro libro, che è il libro della vita. E se uno, pur essendo colpevole, se il suo nome è scritto nel libro della vita, viene portato con Dio. Non perché non è colpevole, ma perché i suoi peccati sono perdonati. Ma se uno non vieni trovato in quel libro e gettato in uno stagno di fuoco di zolfo per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Non reggerà nel giudizio. Non reggerà. E poi dice, non leggerà, scusi, e poi dice, né i peccatori reggeranno, ed inteso, nell'assemblea dei giusti. L'assemblea dei giusti rappresenta il cielo nella presenza di Dio. E non reggeranno, non ci saranno. Saranno esclusi, secondo Tessalonicesi 1, 7, 8. Respinti dalla presenza di Dio per sempre. Terribile, terribile. Però poi dice, alla fine, l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. L'Eterno conosce la via dei giusti. Nella Bibbia la frase Dio, l'Eterno, conosce qualcuno, conosce la via, vuol dire benedice, vuol dire ama, vuol dire cura. Dio dice, ho conosciuto solo voi, Israele, fra tutte le nazioni del mondo. Dio ha conosciuto Mosè e vuol dire che aveva un rapporto, benediceva, amava Mosè. E Dio conosce noi. Quindi Dio, l'Eterno, conosce la via, la vita, il cammino dei giusti. Dio sorveglia, Dio cura, Dio benedice. Questo è perché tutto quello che fa prospererà. Ma poi, dice, la via degli empi conduce alla rovina. C'è una via che sembra giusta all'uomo, ma la fine di quella via, cosa dice? È la morte. C'è una via che sembra giusta. In Matteo 7, 13, 14, entrate per la porta stretta. Perché larga è la porta, spaziosa la via che porta, conduce alla perdizione. Ma stretta la porta e angusta la via che porta alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Molti, diceva, trovano quella via larga, la porta larga che porta alla morte. La via degli empi conduce alla rovina, la rovina eterna. Non sempre in questa vita, ma per l'eternità sì. Questo salmo dimostra il cuore di Dio. Perché questo salmo ci mostra, ecco la via per essere benedetto. E Dio ama benedire. Tu vuoi essere benedetto? Tu vuoi essere benedetto? Devi trovare il tuo diletto nella parola di Dio, perché la parola di Dio ci mostra Dio. Ho detto l'altra sera con quel gruppo che era qui, di persone che non conoscono Dio, e ho detto, se vai in piazza e tu chiedi a 100 persone, come Dio, tu avrai 100 risposte diverse. Ma Dio non è come lo immaginiamo noi, Dio è chi è. Dio non è chi lo immaginiamo di essere, Dio è chi è. E se vuoi conoscere Dio, Dio ci ha dato la parola, così non è quello che immaginiamo, è chi è. Dio si rivela a noi. Quindi il motivo per cui il nostro diletto è nella parola di Dio e ci meritiamo giorno e notte, non è perché vogliamo essere studiosi, che sappiamo le risposte, perché vogliamo conoscere più il nostro Dio. E quando vuoi conoscere Dio, e questa è la tua passione. E tu non ascolti, non segui il consiglio degli uomini senza Dio, non fai di loro la tua compagnia, o passi tempo parlando del tuo Cristo, ma non è la tua compagnia. Sarai beato, veramente beato. Il tuo cuore sarà soddisfatto, sarai come quell'albero piantato accanto a rivi di acqua, con foglie che non si appassiscono mai, frutto sempre in ogni stagione giusta. Avrai una vita che conta e Dio ama darci quella vita. L'ostacolo, nostro peccato. Il rimedio, Gesù Cristo. L'ostacolo è il nostro peccato, rimedio Gesù Cristo. O che possiamo esaminare la nostra vita. Hai Cristo veramente? Uno. Numero due, stai camminando con Cristo veramente? O c'è qualche campo dove non stai camminando? Tuo modo di vivere, qualche rapporto, al lavoro, in casa, dove che stai vivendo dando spazio alla carne, egoismo, orgoglio. Quello non è trovare il tuo diletto nelle verità di Dio. È di confessare, riconoscere, confessare, abbandonare e aggrapparti di più. Camminare di nuovo nella via che Dio ci illumina nella sua parola. O che possiamo vedere il cuore di Dio che ci offre questa via per essere beati. E che possiamo vivere per essere beati. Preghiamo. Padre, resto meravigliato. Perché vuoi salvare uomini e donne peccatori? Tu che sei santo, tu che non hai bisogno di noi, tu sei glorioso, tu sei completo, non hai qualche vuoto. Eppure questo è il tuo cuore, di aver provveduto la salvezza, ma non solo provveduto in modo astratto, no, tu hai mandato il tuo unigenito figlio per punire in Lui i nostri peccati. A pranzo oggi abbiamo letto di Gesù sulla croce, ed era tenebre, coprivano la terra da mezzogiorno alle 15. E nella Bibbia impariamo che le tenebre rappresentano la tua ira, perché tu stavi versando su Gesù, come leggiamo in Isaia 53, tu stavi percuotendo Gesù, punendo Gesù, a posto di coloro che salverai. Quindi tu hai fatto del tutto per provvederci la salvezza. Dobbiamo noi aggrapparci alla salvezza in Gesù Cristo. E dobbiamo voler più di te. E tu ci mostri chi sei nella parola. Ci mostri la tua via, ci mostri le promesse, ci mostri il nostro peccato, ci mostri il rimedio in Cristo. Tutto nella parola. E certamente dobbiamo leggere e capire e abbracciare la parola che deve essere il nostro diletto e dobbiamo meritarlo giorno e notte. Grazie per lo Spirito Santo, grazie per la parola, grazie per la Chiesa. O per noi che possiamo essere un popolo così per essere veramente beati. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.